Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie, spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione e libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti a Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica. Quarta puntata. È stata definita la mistica e la sacerdotessa del rock, avvolta in chiffon nero, una voce inconfondibile, una presenza magnetica. Stevie Nicks è una star diversa da qualsiasi altra. Dai suoi esordi al grande successo con i Fleetwood Mac fino alla sua carriera solista, c'è sempre stato qualcosa di ammaliante e irresistibile nella voce e nella musica di Stevie. E in tutti questi anni non ha mostrato alcun segno di rallentamento. Vera pioniera del rock femminile, Stevie Nicks è un modello per molti musicisti moderni. Il percorso di Stevie per diventare una pioniera del rock femminile è un'interessante storia di potere femminile nel mezzo di un mondo musicale maschile. Attraverso i suoi testi, ma anche attraverso i suoi abiti, Stevie Nicks ha sfruttato il potere della femminilità per tracciare un percorso per se stessa e costruire una strada per le donne nella musica in tutto il mondo. Stephanie Lynn Nix nacque il 26 maggio del 1948 a Phoenix, in Arizona. Fin da piccolissima viene soprannominata Stevie. I genitori, Barbara e Jess, si incontrarono per la prima volta nell'Arizona State University. Si innamorarono all'università e la coppia si sposò nel 1947. Barbara era una casalinga e Jess intraprese una carriera come dirigente d'azienda. L'affiatata famiglia Nix includeva anche il nonno paterno, Aaron Nix, un aspirante star della musica country. Aaron costruì a mano una chitarra per la giovane Stevie e le insegnò alcuni brani più famosi della musica country. Mia madre diceva che ho iniziato a cantare quando ero molto piccola. Mi hanno sempre incoraggiata con la musica perché sembrava che la amassi tantissimo. Fin da piccola, nella culla, desideravo solo musica. Il nonno di mio padre era un cantante country e western, quindi ha introdotto la musica nella mia vita non appena ho iniziato a capirla. Cantavo in duetto con mio nonno a 4 anni. Lui viaggiava in treno attraverso il paese e suonava in diversi posti. Suonava l'armonica, il violino e la chitarra. Non era un grande musicista, ma era un ottimo cantautore. E io sono più o meno così. Mi considero una brava cantautrice, ma non sono un eccellente musicista. La famiglia di Stevie si spostava spesso per il lavoro del padre, tra Arizona, Nuovo Messico, Texas, Utah e California. Negli anni la musica diventò sempre più una grande passione e una costante nella sua vita, sempre in viaggio. Nuovi amici, nuove scuole, nuove città. Un giorno i suoi genitori le regalarono una chitarra. Scrissi la mia prima canzone il giorno del mio 16° compleanno. La finì piangendo a dirotto e ne rimasi conquistata. Da quel giorno in poi, quando ero in camera mia a suonare la chitarra, nessuno entrava senza bussare. Nessuno mi disturbava. I miei genitori mi sostenevano molto e non permettevano a nessuno di disturbarmi finché non uscivo. Mi lasciavano persino saltare la cena se necessario, tanto era importante. Sentivano che mi impegnavo, anche se avevo solo 16 anni, e mi lasciavano in pace. La famiglia Nix si era stabilizzata a Palo Alto e lì, durante una sessione per giovani musicisti, Stevie incontrò un ragazzo di nome Lindsey Buckingham. Lui cantava California Dreamin' dei Mamas and the Papas. Lei armonizzò con lui e cambiò per sempre le loro vite. Lindsey Buckingham suonava in una band rock psichedelica, i Fritz, e le chiese di unirsi a loro come cantante dopo che due membri se ne erano andati per andare al college. A quel punto i due erano entrambi interessati a fare musica insieme, ma non avevano ancora una relazione sentimentale. I Fritz rimasero insieme fino all'inizio degli anni 70. Nel frattempo Stevie e Lindsey uscivano anche con altre persone. Quando i due decisero di trasferirsi a Los Angeles, la band si era sciolta. E fu così che Stevie e Lindsey si innamorarono improvvisamente. Non sono sicura che saremmo diventati una coppia se non avessimo lasciato quella band. In un certo senso ci ha spinti ad avvicinarci. La coppia diventò il duo folk Buckingham Nix e alla fine si trasferì a Los Angeles. Stevie Nix lavorò come cameriera e donna delle pulizie per mantenerli. Quando finalmente arrivarono nella città degli angeli alla fine del 1972, furono immediatamente percepiti come una coppia sexy, destinata a diventare famosissima. Chi li incontrò ricorda un'aura, una radiosità, scrisse il turnista Davis. Erano il signor e la signora Intense. Lui coi suoi riccioli e con gli occhi azzurri come il ghiaccio, e lei con i suoi lunghi capelli lisci e il suo sguardo penetrante quando le si parlava. Siamo nella prima metà degli anni 70 in California. Stevie Nicks aveva 25 anni. Il primo album con il partner nella vita e nella musica, Lindsey Buckingham, passò quasi inosservato. Per sbarcare il lunario, Stevie lavorò alternativamente come cameriera, assistente dentista e tutti i lavoretti che le capitavano sotto tiro. Ed ecco che la coppia iniziò a vacillare. E Stevie iniziò anche a fare uso di cocaina, l'inizio di una dipendenza che segnerà profondamente la sua vita. Ma quando tutto sembrava andare a rotoli, qualcosa di travolgente era alle porte. Dall'altra parte dell'oceano, nel 1968, si era formata una band, i Fleetwood Mac. Verso la fine del 1974, questa band era nel caos. Avevano sfornato una serie infinita di cantanti e chitarristi dopo l'uscita del chitarrista originale Peter Green. In quel periodo i Fleetwood Mac erano il batterista Mick Fleetwood, il bassista John McVie e la sua allora moglie, la cantante e tastierista Christine McVie. La band incontrò per caso Lindsey Buckingham in uno studio di registrazione a Los Angeles. Fleetwood rimase colpito dalla capacità di Buckingham come chitarrista e cantautore e lo invitò ad unirsi alla band. Buckingham accettò, ma ad una condizione, che anche Stevie Nicks si unisse alla band, dato che si trattava di un pacchetto completo. Stevie Nicks: ho detto ok, è per questo che lavoriamo dal 1968, ha detto Nicks a Buckingham secondo Goldust Woman, la sua biografia. E quindi, Lindsey, io e te dobbiamo ricucire questo rapporto. Abbiamo troppo da perdere. Dobbiamo lasciarci i problemi alle spalle. Forse non ne avremo mai più, perché finalmente avremo un po' di soldi. E io non dovrò più fare la fottuta cameriera. Armati di buoni propositi, Stevie e Lindsey si unirono ai Fleetwood Mac. Nel 1975 esce Fleetwood Mac, che divenne il più grande successo della band fino a quel momento. Grazie ai successi come Monday Morning e i brani di Nicks, in particolare la meravigliosa Rhiannon e la romantica ballata Landslide. Questi furono grandi successi e trasformarono la cantante in una vera star. I primi tour mostrarono al pubblico i caratteristici abiti fluenti di Stevie Nicks e le sue danze vorticose sul palco. È proprio in questo momento che tutti si accorsero della sua forza. Nel mondo del rock degli anni 70, l'audace proclamazione di Stevie Nicks del potere ammaliante di una donna mentre indossava abiti fluenti e scialli drappeggianti è una narrazione unica e potente, ed è esattamente ciò che Nicks stava scrivendo, soprattutto nella canzone Rhiannon. Rhiannon dice: «Governa la sua vita come un uccello in volo, e chi potrebbe essere il suo amante? Per tutta la vita non hai mai visto una donna portata dal vento. Resisteresti se ti promettesse il paradiso? Vincerai mai?» Questi testi sul potere femminile in una canzone rock erano un'idea nuova nella musica. A quel tempo il rock era una celebrazione della mascolinità, del potere sessuale maschile e di una mentalità macista. La narrazione dominante della donna era o donna ideale e quindi santa, o strega malvagia e quindi peccatrice. Leggendo bene il testo di Rhiannon, Nicks ha preso questa classica narrazione rock delle donne streghe e l'ha trasformata in una storia sul potere femminile. L'esperta di cultura pop Carol Thompson lo sottolinea quando afferma: «Rhiannon trascende lo stereotipo della strega malvagia o volubile, presentando l'eroina come irresistibile, indipendente e padrona del proprio destino».
Thank you.
Rhiannon è stata inserita tra le 500 migliori canzoni di tutti i tempi da Rolling Stone, segnando per Stevie Nicks l'inizio di una nuova fase in cui ha riscoperto la sua immagine e dimostrato di saper brillare in un mondo del rock dominato dagli uomini. Ma soprattutto è la sua voce a colpire davvero, affascinante, potente dal vivo, riesce a conquistare il pubblico ad ogni nota. Il grande successo dei Fleetwood Mac rende Stevie Nicks una delle donne più popolari del rock anni 70. Stevie non ha celebrato la sua femminilità solo nei testi, ma anche nel modo in cui si presentava sul palco. Dopo il boom dell'album Fleetwood Mac del 75, ha iniziato infatti a lavorare con la stilista Margie Kent per creare uno stile tutto suo. E così sono arrivate lunghe gonne fluttuanti, stivali con la zeppa e una collezione infinita di scialli. Ricordiamo, questo era un mondo rock ancora molto maschilista e scegliere di mostrarsi apertamente femminile con tacchi, con gonne, è stata una mossa audace e consapevole. Ha deciso di non nascondersi, ma di abbracciare la sua identità con forza, usando l'abbigliamento per dire che anche le donne hanno un posto e una voce nel rock. Con il suo look unico ha mostrato che si può essere potenti restando se stesse, rompendo le regole non scritte di un ambiente. Nel 1976 Stevie Nicks è ormai diventata una vera icona del rock. Dopo il successo travolgente dell'album Fleetwood Mac, uscito l'anno prima, la band si ritrova sotto i riflettori mai come prima. Le canzoni scritte da Stevie come Rhiannon e Landslide stanno facendo impazzire il pubblico. La sua voce e il suo stile unici la rendono una figura magnetica sul palco, dove è sempre più carismatica. I suoi famosi scialli, i lunghi vestiti fluttuanti, stivali con la zeppa e quell'aria misteriosa che la rende così diversa da tutte le altre. Ma non tutto è semplice dietro le quinte. In quel periodo le tensioni all'interno dei Fleetwood Mac iniziano a salire e diventa tutto molto complicato. Il successo tanto inseguito dalla coppia per anni in un certo senso complicò tutto per Stevie e Lindsey. Quando entrarono nella band la loro relazione era già molto fragile. E la pressione dei tour, l'uso delle droghe, la fama improvvisa e le tensioni personali peggiorarono molto le cose. Durante le registrazioni del loro successivo e leggendario album con i Fleetwood Mac, la loro storia si concluse definitivamente. Ma dovevano continuare a lavorare insieme ogni giorno, spesso scrivendo e cantando canzoni l'uno sull'altra, come vedremo. Nonostante questo, la band continuò a lavorare su un nuovo disco che cambierà tutto. Nel 1977 uscì Rumours. Rumours dei Fleetwood Mac non è mai stato solo un disco. Quando è uscito nel 1977 è stata un'esplosione. Arrivò a vendere 800.000 copie a settimana nel suo momento di massimo successo e all'epoca è diventato l'album più venduto di sempre e ha trasformato i Fleetwood Mac in un vero e proprio fenomeno culturale. Canzone dopo canzone, la sua potenza emotiva è gigantesca ed è il motivo per cui è tuttora considerato uno dei migliori album di sempre. Ovunque, le recensioni di questo album furono e restano ancora oggi stellari. Stevie Nicks in questo disco parla con grande passione e sincerità della fine della sua storia d'amore con Lindsey e anche lui scrive una canzone sulla fine della loro storia. Isn't the right thing to do. And how can I ever change things that I feel? If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you won't take it from me? You can go your own way. Go Your Own Way è diventato un simbolo di questa fine di un amore. La canzone parla di una coppia che si sta lasciando, ma lui, Lindsay, è ancora pieno di rabbia e amarezza. Il ritornello You Can Go Your Own Way può essere interpretato come ti auguro il meglio, ma più come un vai pure per la tua strada. E guarda cosa hai fatto, una specie di sfogo pieno di frustrazione. C'è anche una frase che fece infuriare Stevie Nicks. Tutto quello che vuoi è fare le valigie e andare a vivere con il primo che capita. Stevie ha sempre detto che non era vero e che quella frase l'ha ferita parecchio, ma Lindsay, nonostante tutto, non volle cambiarla. Mi dava davvero fastidio che lui andasse in giro a dire al mondo «Tutto quello che vuoi fare è fare le valigie e andare a vivere con uno dopo l'altro». Sapeva benissimo che non era vero, lo aveva detto solo per cattiveria. Ogni volta che sentivo quelle parole sul palco, mi veniva voglia di saltargli addosso. Era come se mi dicesse «Mi hai lasciato? Ok, adesso ti faccio soffrire». Rumors è stato il secondo album dei Fleetwood Mac dopo l'arrivo di Stevie Nicks e Lindsey Buckingham ed è diventato un vero colosso. È stato l'album più venduto del 1977 e ad oggi ha superato i 45 milioni di copie vendute nel mondo, diventando uno dei dischi più venduti di sempre. Negli Stati Uniti è rimasto al numero uno per ben 31 settimane e ha scalato classifica anche in tantissimi altri paesi. Ma dietro le quinte, ancora una volta, la vita di Stevie stava prendendo una piega preoccupante. In particolare, come lei stessa ha raccontato più volte, l'uso di droghe e di cocaina diventò un momento di evasione dai tour. Stevie faceva fatica a gestire gli impegni rigorosi e iniziò a soffrire di una solitudine incredibile, non avendo nessuno a cui rivolgersi. Il fascino per la droga continuò e durante le registrazioni di Rumors, lei e Christy McVie acquistarono delle fiale di cocaina che trasformarono in una specie di collana che portavano al collo. Prima della prima serata di Rumors World Tour, Stevie Nicks organizzò una festa con il resto della band, un evento sensazionale. Il gruppo festeggiò la notizia che l'album era appena diventato disco di platino, ma festeggiarono nell'unico modo che conoscevano, con tantissima droga. Ma la festa rischiò di avere conseguenze disastrose. I festeggiamenti durarono quasi 48 ore di fila e Stevie dimenticò di togliersi le lenti a contatto che si consumarono sulla sua cornea, lasciandola quasi cieca. Per fortuna il tour manager della band le bendò gli occhi, impedendole di perdere la vista. Nonostante tutto questo caos, il successo di Rumors era irrefrenabile. Dal disco sono usciti 4 singoli finiti nella top 10 americana, tra cui Dreams di Stevie Nicks, che è diventata la loro unica numero 1 in classifica. Eccoci di nuovo, dici di volere la tua libertà. Beh, chi sono io per impedirtelo? Si chiede Stevie Nicks nei versi iniziali di Dreams. Stevie Nicks ha scritto Dreams in appena 10 minuti. Era in una pausa dalle registrazioni di Rumors e si era isolata in uno degli studi super lussuosi di Sly Stone. Lì ha trovato un piano elettrico e da sola ha buttato fuori tutta la sua tristezza e tutto il suo senso di solitudine con una calma quasi magica. Dreams è diventata una specie di carezza per chi ha il cuore spezzato. È una canzone che sì, parla della fine della storia d'amore con Lindsey Buckingham, ma parla anche di altro e ha un finale quasi di speranza. Quando la pioggia ti laverà via tutto, capirai. È una promessa di chiarezza, di rinascita dopo la tempesta. Thank you. Commodores ha battuto tutti i record di vendite dell'epoca, ma Stevie Nicks per la prima volta è sola. La sua storia con Lindsey è ormai conclusa. Anche se la loro relazione d'amore era finita, come coppia musicale sono rimasti legati per anni. Stevie ha detto più volte che Lindsey è stato il suo più grande amore e il suo più grande dolore. Insieme hanno creato qualcosa di unico, anche se tutto intorno sembrava crollare. Infatti gli anni seguenti sono molto turbolenti per la nostra Stevie. Nel novembre del 1977, dopo un concerto in Nuova Zelanda e durante il tour di Rumours, Stevie Nicks e il batterista Mick Fleetwood iniziarono segretamente una relazione. Fleetwood però era sposato. Stevie Nicks: non avrei mai potuto pensare che sarebbe successo. Tutti erano arrabbiati perché Mick era sposato con una ragazza meravigliosa e aveva due figli stupendi. Ero disperata. Amavo queste persone. Amavo la sua famiglia. Quindi non poteva funzionare. E non ha funzionato. Semplicemente non potevo. Stevie pose fine alla relazione subito dopo il suo inizio. Dopo il successo dell'album Rumours e del tour tra il 77 e il 78, i Fleetwood Mac iniziarono a registrare il loro terzo album con Stevie e Buckingham, Tusk, nella primavera del 1978. Ma in quel periodo Stevie Nicks scriveva tantissimo e aveva accumulato un grande arretrato di canzoni e che non era stata in grado di registrare con i Fleetwood Mac. Finalmente esce Tusk, il doppio album molto ambizioso dei Fleetwood Mac. Arriva al numero 4 della classifica, primo nel Regno Unito, ma vende solo circa 4 milioni di copie, molto meno comunque rispetto a Rumours. Tra le canzoni che Stevie ha scritto per questo album c'è Storms. Come rivelato da Stevie Nicks nelle note di copertina della ristampa del 2015, la canzone parla della sua breve relazione con Mick Fleetwood. Questa relazione ha distrutto il matrimonio di Mick, scrisse. Storms era il modo di Stevie per assumersi la responsabilità di quella distruzione. Quella che sentiamo in questa canzone non è la Stevie sicura di sé, di Dreams o di Gold Dust Woman. La Stevie che canta Storms è esausta dal suo stesso potere. Storms è un pezzo dolorosamente sincero, dove Stevie Nicks esplora il rimorso, l'accusa, la consapevolezza di essere una tempesta emozionale. durante le registrazioni di Tusk nel 1979 e il tour mondiale che ne seguì, Stevie Nicks iniziò a scrivere e a registrare dei demo per un progetto solista tutto suo. Insieme a Danny Goldberg fondò l'etichetta Modern Records, pensata proprio per pubblicare la sua musica da solista. E così si arriva nel 1981, quando Stevie Nicks pubblica Bella Donna, il suo primo album solista. Fu un successo clamoroso, salì subito al numero uno della classifica, piazzò 4 singoli nella top 100 e la rivista Rolling Stone la incoronò come regina in carica del rock and roll. È gennaio, prima dell'inizio di un tour. Un chirurgo che la visitò la avvertì di gravi problemi di salute se non avesse smesso di usare cocaina. Gli chiesi: «Cosa ne pensi del mio naso?», ricordò Stevie nel 2009. E lui rispose: «Beh, penso che la prossima volta che ti fai una dose di cocaina potresti morire». E così, alla fine del tour australiano, Stevie Nicks si fece ricoverare al famoso Betty Ford Center per 30 giorni per superare la sua dipendenza dalla cocaina. L'anno successivo iniziò a collaborare con uno psichiatra che le consigliò di assumere il Clonopin. E sebbene avesse smesso con la cocaina, purtroppo Stevie Nicks divenne dipendente dal tranquillante e rimase sotto l'effetto del farmaco per gran parte della fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, quando finalmente si disintossicò definitivamente. Anche la vita con la band non va benissimo e a seguito di grandi divergenze creative e problemi personali irrisolti, Buckingham decise di lasciare il gruppo poco prima del tour mondiale. Il bassista John McVie racconta che Stevie Nicks e Buckingham litigavano continuamente. E così lui se ne andò, anche se Stevie contestò con rabbia la sua decisione di lasciare la band. Gli anni 90 sono anni più stabili e Stevie Nicks sembra rinascere. Dopo il caos delle dipendenze e la salute precaria, usa la sua arte come via di guarigione e così continua a cantare come solista mentre si prende cura della sua salute e della sua creatività. Nel 1996 Lindsey Buckingham, lavorando ad un album solista, chiese aiuto agli amici Mick Fleetwood e John McVie e alla fine questo incontro portò alla reunion dell'intera band. Stevie Nicks era felicissima e si unì ancora una volta ai Fleetwood Mac per The Dance, un tour di grande successo del 1997, che tra l'altro coincise con il 20° anniversario dall'uscita di Rumours. I Fleetwood Mac andranno avanti a registrare altri 4 album e saranno in tour fino alla morte della compagna di band avvenuta pochi anni fa, Christine McVie. Dopo la morte di Christine nel novembre del 2022, Stevie è stata categorica. Senza Christine non c'è alcuna possibilità di rimettere insieme i Fleetwood Mac. E in un'intervista a Mojo ha raccontato che Christine era la sua sorella spirituale e che non si può sostituire il suo contributo musicale e umano all'interno del gruppo. Stevie Nicks, oltre ad essere diventata l'icona del rock che abbiamo imparato a conoscere, è anche sempre stata un'attivista. Ricordiamo recentemente Stevie ha pubblicato la sua canzone The Lighthouse, un vero inno pro-choice, nato proprio dalla reazione all'annullamento della sentenza Roe vs. Wade negli Stati Uniti, che ha impedito l'accesso all'aborto in molti stati americani. In questa canzone canta «Non torniamo indietro» e difendiamo il diritto alle donne di decidere sui propri corpi. Stevie Nicks oggi ha 78 anni e non accenna a fermarsi. Ad agosto sarà in tour con i suoi spettacoli solisti negli Stati Uniti e in Canada. Ed è proprio notizia recente che Stevie e Lindsey Buckingham stanno rilanciando il loro storico album Buckingham Nicks del 1973, una versione rimasterizzata che uscirà il 19 settembre del 2025. In questi quasi 60 anni di carriera, Stevie Nicks è diventata molto più di una cantautrice. Il suo status leggendario nasce proprio dal fatto che è stata una vera pioniera, una delle poche donne ad imporsi con forza in un mondo, quello del rock, dominato dagli uomini. E con i suoi testi così intensi, il suo stile inconfondibile, i suoi scialli, i suoi stivali, il suo mistero, Stevie Nicks ha scardinato l'immaginario ipermaschile della scena rock e ha aperto le porte ad un nuovo tipo di potere femminile. Tutto questo l'ha resa non solo una star, ma una vera leggenda del rock. E una delle nostre sound queens. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life, but you never told me about the fire. The sea of love. Avete ascoltato Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica, scritto e condotto da Elisa Graci.